la versione di Madri, un blog radiofonico curato e condotto da Francesca Madrigali per Cagliari Social Radio.
Rieccoci dagli studi di Piazza del Carmine su Radio X, la versione di Madri. Io sono Francesca Madrigali, alla parte tecnica c'è Davide Cabras e questa sera parliamo di emigrazione, parliamo di sardi che se ne vanno, che ritornano, spesso per scelta, e di alcune iniziative che hanno fatto scalpore ultimamente, hanno destato un po' di dibattito e un po' di anche un po' di rimbrotti, devo dire. Stasera qua con me c'è Fabrizio Palazzari. Ciao Fabrizio.
Ciao Francesca, buonasera a tutti, ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, Fabrizio è un consulente manageriale che ha un percorso particolare. Fabrizio, che mi piacerebbe molto che tu raccontassi un po' ai nostri ascoltatori, perché tu sei di Carbonia, sei originario di Carbonia, hai studiato a Cagliari e poi cosa è successo?
Sì, poi nel 2000, dopo la laurea, ho iniziato un percorso professionale fuori dalla Sardegna, come capita a molti, non trovando opportunità o non trovando le opportunità ricercate in Sardegna. Un percorso lungo che per 10 anni mi ha portato a vivere all'estero. Ho vissuto a Londra e a Berlino e nel 2010, e dopo un lungo percorso preparatorio, sono rientrato in Sardegna. Sono rientrato con un progetto di lavoro consulenziale e con una società di consulenza qui a Cagliari.
Tu sei rientrato con un percorso back, del master and back, di cui magari parleremo dopo perché è uno strumento interessante, ma quello che mi interessava molto è questa tua scelta di ritornare dopo aver vissuto in due posti che, insomma, diciamolo francamente, sono fighissimi, perché sia Londra che Berlino offrono, immagino, moltissime opportunità.
Assolutamente, questo è vero. Diciamo che il motivo vero è stato quello che da sempre ho pensato di riportare un giorno le esperienze acquisite fuori qui in Sardegna. Mi interessava costruire qui il mio progetto di vita e continuare un po' la vita che hanno avuto i miei nonni, i miei padre e madre, e quindi dare una continuità alla mia vita qui nell'isola, con un'ottica verso il mondo.
Questo, ecco, è molto interessante. Io so che tu poi sei molto interessato anche ai temi dell'identità sarda, hai una visione simile alla mia, no? Della nostra identità come di un'identità aperta al mondo, radicata nella nostra terra, nella nostra isola, però sicuramente proiettata verso l'esterno.
Assolutamente, un po' come un albero che ha delle radici profonde, però poi apre i suoi rami verso il sole, il vento, e si allarga.
Beh,
il possibile.
E questa è la parte romantica, sicuramente, la parte molto bella di tutta la vicenda. Immagino che non sia stato esattamente facilissimo però passare da Berlino alla Sardegna. Parlo proprio di opportunità lavorative, di facilità di inserimento, di reinserimento, di cose da fare.
Sì, ma questo è vero, al di là degli aspetti romantici, rientrare in Sardegna non è semplice. Allora, dalla Sardegna non è semplice uscire, ma è ancora meno semplice rientrare. Diciamo che vari sono i motivi che rendono complessi questi due movimenti. Rientrare non è semplice perché ci sono meno opportunità e anche perché comunque i tempi sono complicati e complessi. Il periodo dal 2010 a oggi non ha favorito. Fossimo vissuti negli anni 60 sarebbe stato diverso probabilmente.
Beh, vabbè, noi sappiamo che riguardo a queste tematiche noi abbiamo un luminoso futuro dietro le spalle, nel senso che quello prima era molto... Era più semplice, ecco, c'era un meccanismo di ascensore sociale che funzionava meglio, per cui c'era un'aspettativa ragionevole che i propri figli, questo lo sappiamo, l'abbiamo già detto tante volte, stessero meglio dei padri, i quali a loro volta stavano meglio dei nonni, eccetera. Si è un po' inceppato, quindi le difficoltà ci sono, ed è anche per queste difficoltà che noi vediamo ancora dei numeri interessanti, perché io qui ho i numeri dell'ultimo rapporto delle ACLI 2014, che ci dice che nel 2013 sono emigrate dalla Sardegna 6.500 persone, cioè una media di 18 persone al giorno. Di queste 2.254 sono emigrate all'estero e le altre si sono evidentemente disperse nelle varie regioni italiane. Ora, 18 persone al giorno sono parecchie.
Sono parecchie, è una classe di una scuola oggi, quindi
esatto.
È un numero importante.
Esatto.
È un numero importante e tra l'altro conferma questo, che l'emigrazione di fatto che negli anni 60 e 70 è stata una emorragia, oggi a partire dagli anni 90 in poi, soprattutto nella prima decade degli anni 2000, è diventato uno stilicidio continuo. Sono gocce per gocce, però stiamo perdendo, come dicevi tu, quasi 6.000 residenti all'anno.
Esatto, e quindi la politica ha sicuramente delle responsabilità. Uno degli ultimi casi è stato quello del comune di Elmas, che qualche mese fa, a settembre se non sbaglio, su questo avevamo scritto un post che ha un po' ispirato la puntata di oggi, perché bisogna anche ricordare che questa trasmissione in qualche modo vuole essere una trasposizione del blog, una sorta di blog radiofonico in cui noi parliamo di tante cose diverse, e il comune di Elmas ha varato questa iniziativa che si chiama Adesso Parto, in cui si proponeva un sostegno economico a chi volesse emigrare, un sostegno basico, insomma il budget complessivo era 12.000 euro, però apriti cielo, questo ha scatenato l'inferno. Allora noi adesso ci ascoltiamo il brano, dopo il brano dovremo avere in linea il sindaco di Elmas Walter Piscedda e gli faremo alcune domande.
Benissimo.
Eccoci, Allora, abbiamo avuto un problema tecnico e non siamo ancora riusciti a contattare il sindaco di Elmas, Walter Pisceda, col quale volevamo parlare del programma Adesso Parto. Quindi passeremo a un collegamento telefonico con l'altra ospite di stasera, che è Alexandra Porcu, che è la presidentessa del Circolo Sardo di Berlino. Non so se è già in linea, Alexandra. Pronto?
Sì.
Ciao Alexandra, buonasera.
Buonasera.
Ciao, grazie di essere con noi, anche se solo, diciamo, solo via Skype. Com'è il tempo a Berlino?
Fa freddo.
È freddino, ecco, è solo qui che solo qui ci sono 23 gradi perenni. Alexandra, senti, noi stasera ti abbiamo chiamata perché per sapere un po' qualcosa in più dell'attività del Circolo dei Sardi a Berlino, di cui tu sei la presidentessa, per sapere un po' che cosa fate e anche un po' come è composto. Io volevo capire, visto che la Germania credo sia ancora uno dei paesi in cui è più forte l'emigrazione dalla Sardegna, volevo capire un po' quanti fossero i vostri iscritti, che età hanno, se ci sono giovani.
Sì, il nostro circolo, tra l'altro, è uno dei più giovani circoli in Germania. È stato fondato nel 99 e, diciamo, già lì l'età media dei soci era abbastanza
bassa,
diciamo sui 40-50 anni. Cioè, erano molto più giovani, diciamo, di altri circoli, Stoccarda o, non so, Oberhausen, dove l'età media era già un po' più grande.
Sì.
No, e adesso proprio abbiamo, negli ultimi anni, visto che c'erano varie onde di nuovi giovani ragazzi che stanno arrivando, e tantissimi si rivolgono anche a noi per cercare un po' un aiuto. Ovviamente non possiamo fare grandi salti, ma gli possiamo dare qualche indicazione, possiamo fare qualche traduzione, dare qualche consiglio.
Ecco, perché infatti quindi i circoli dei Sardi fungono anche, almeno nel caso del vostro, un po' da punto di riferimento anche per l'ondata della nuova emigrazione?
Sì, ovviamente. Siamo, diciamo, un posto di appoggio per loro, perché sì.
Quando arrivano, immagino, hanno bisogno, hanno piacere di rivolgersi a una comunità simile a quella che hanno lasciato.
Sì, alcuni sì, vogliono, diciamo, fare anche amicizie, altri invece no, altri proprio vogliono uno stacco dalla Sardegna e vedere altre cose. Magari stanno insieme con persone di altre nazioni, con spagnoli o francesi, americani,
sì.
Soprattutto con tedeschi, perché vogliono anche imparare il tedesco.
Ho capito.
Ma diciamo, per altre cose già ci siamo e vengono anche da noi quando facciamo delle attività, che in questo momento facciamo due cose al mese, prevalentemente cinema sardo. Facciamo una rassegna cinematografica che è curata da Monica Dovar, che è una sarda di Nuoro che vive a Berlino, e lei cura questa cosa, e lo facciamo all'Oblomo, che è un locale qui a Berlino abbastanza frequentato anche da italiani, tedeschi e persone di altre nazioni, e lì ci incontriamo e, diciamo, c'è sempre una media di 35 persone, e proprio quando ci sono dei film molto interessanti arriviamo anche a 70-75 persone.
Ho capito, quindi insomma c'è una comunità, immagino anche piuttosto legata. Quello che ti volevo chiedere, Alexandra, è come la vedi tu questa nuova, insomma, poi non è nemmeno tanto nuova, ondata di emigrazione dalla Sardegna. Cosa cercano secondo te i sardi che lasciano l'isola? Cosa si devono aspettare di trovare? Fanno bene? Fanno male? Dovrebbero tornare?
Beh, questo è un discorso molto complicato. Io credo, ovviamente, allora, ci sono varie frazioni. Un paio di anni fa arrivavano tanti artisti, diciamo, o studenti o gente che voleva solo imparare il tedesco. Negli ultimi anni però abbiamo notato che stanno di nuovo emigrando un po' per emergenza, come mia madre, per esempio, che è emigrata per cercare lavoro negli anni 70.
Sì.
E fanno anche dei lavori precari ormai, non è più questa avventura come 10-15 anni fa, ma adesso con la crisi, diciamo, stanno anche arrivando di nuovo per lavorare in ristorazione.
Ah,
questo,
ecco,
è abbastanza preoccupante secondo me, perché poi si tratta, parliamo anche spesso delle teste in fuga,
sì.
Ragazzi laureati che dovrebbero lavorare in Sardegna e anche, diciamo, fare dei lavori dove se sono laureati,
certo, qualificati.
Qualificati invece vanno all'estero perché
perché qui non ce n'è, insomma. Io parlavamo appunto con Fabrizio, che è qui con noi stasera, del fatto che, sai, comunque nel 2013 18 persone al giorno che hanno lasciato la Sardegna sono un numero importante, e a volte anche gli strumenti come il Master and Back possono trasformarsi in un boomerang, vero Fabrizio?
Sì, sì. Saluto Alexandra, sono in studio qui con te e sono d'accordissimo. Strumenti come il Master and Back possono essere di aiuto, e a questo proposito volevo sottolineare un dato. Tra il 2006 e il 2014, in 8 anni, la Regione Sardegna ha investito 120 milioni di euro in questo programma di alta formazione, formando, o meglio dando la possibilità a 4.000 sardi di formarsi nelle università italiano-estere. Questo è un grande capitale intellettuale che in parte, solo in parte, è rientrato. Oggi più della metà di questi 4.000 conterranei vivono ancora all'estero, ed è un valore latente, inespresso, che a mio avviso la politica dovrebbe farsi carico di attivare. Oggi, guardando il bilancio di previsione del 2015-2016, è notato che le risorse destinate a questo programma per questi 2 anni sono pari a zero.
Ecco, vorrei Alexandra, quindi vedi...
Vorrei sbagliarmi, però in ogni caso ci sono i modi per investire anche senza euro, ne so che. E si potrebbe far leva su creatività e innovazione per attivare anche delle forme per metterci in contatto con questi conterranei. Per esempio, in ottica di open data, di dato aperto, rendere accessibili le banche dati con i contatti di questi conterranei a quelle associazioni o imprese che volessero ricercare delle competenze che qui non esistono. E ovviamente nel rispetto della privacy. Questo è un lavoro che la Regione potrebbe già fare senza spendere un euro.
Beh, sì, hai capito Alexandra, non so se tu conoscevi, insomma, questi dati degli investimenti della politica riguardo al Master and Back o in generale all'alta formazione, però sicuramente forse possiamo essere tutti d'accordo nel fatto, nel dirci che è forse la politica che dovrebbe dare in qualche modo non delle soluzioni, ma degli strumenti per tenere i giovani a casa, qualificati o meno.
Sì, certo, a prescindere dal fatto che, per quanto io sappia, forse mi sto anche sbagliando, il Master and Back è stata proprio un'idea o una cosa che è stata promossa da Francesco Pigliaru, non è così?
Sì.
Credo che il progetto in sé era molto intelligente e fatto bene. Magari, secondo me, si dovrebbe cercare una formula vicina a questa cosa, ma non così a lungo termine, non spendendo così tanti soldi. Infatti, come dice giustamente Fabrizio, si possono fare anche dei corsi di formazione con molto meno soldi, che riportino anche un beneficio alla Sardegna. E io, visto che sono linguista, parlo prevalentemente anche di una formazione linguistica.
Sì, sì, ho capito Alexandra, ma tu vorresti tornare?
Ma io non sono mai andata, io sono figlia di
immigrati. Sì, questo intendevo dire proprio, vorresti, se c'è un po' il mito dell'eterno ritorno in Sardegna, qualcuno lo sente molto, per cui volevo sapere se anche a te piacerebbe tornare nella terra madre, cioè nella terra di origine di tuo padre, se non sbaglio.
Di mia madre.
Ah, no. Di tua madre.
No, ho preso il cognome di mia madre e non succede niente. Comunque, sì, ovviamente a me farebbe molto piacere lavorare anche in Sardegna o lavorare per un periodo in Sardegna,
sì.
O fare dei progetti in Sardegna. Adesso non so se mi vorrei trasferire e dovrei prima vedere come mi piacerebbe vivere lì, perché non ci ho mai vissuto, però sarebbe ovviamente una cosa che mi interessa. Io so anche di tanti amici figli di emigrati sardi che avrebbero lo stesso interesse anche di portare le nostre conoscenze, sì, o la nostra, diciamo, doppia identità in Sardegna.
Sì, sì, vedi Alexandra, perché questo è un esempio appunto di, il tuo può essere un esempio di quello di cui parlavamo prima, cioè di un'identità sarda più, cioè estremamente moderna, quindi radicata, ma anche sempre aperta verso il resto del mondo. Io ti ringrazio Alexandra per essere stata con noi per questo collegamento, grazie per il tuo contributo, buon lavoro e a presto.
Sì, grazie a voi, buona serata.
Ciao, ciao. Alexandra.
Ciao, Alexandra.
Ciao,
eccoci in studio, siamo a Radio X, questa è la versione di Madri, io sono Francesca Madrigali, in regia c'è Davide Cabras e qui con noi in studio c'è Fabrizio Palazzari, che è un, sì, è un consulente manageriale, è un sardo di ritorno e diverse altre cose, ma soprattutto è un inguaribile ottimista, perché solo un ottimista può tornare, no, solo un romantico in realtà può tornare per i motivi che ci hai detto prima.
Sì, forse vero, romantico sicuramente, ma con un forte occhio realistico e anche con un po' di forse fortuna cercata e trovata, nel senso che rientrando, grazie anche al lavoro che faccio, ho potuto conoscere, sono potuto entrare in contatto con delle realtà che oggi in Sardegna cercano di fare un cambiamento positivo, quindi dare anche un messaggio di crescita economica e non solo. È vero che la Sardegna perde, in una situazione di disoccupazione drammatica, centinaia, se non migliaia di posti di lavoro ogni anno. E ci sono però anche realtà che cercano di costruire, per esempio nel campo delle monete complementari abbiamo Sardex, ma non solo. Io personalmente, oltre che essere consulente, ho da poco anche avviato una startup con un altro sardo di ritorno, Marcello Carlotti, si chiama Inveritas,
sì.
E abbiamo unito antropologia culturale e visuale con il management per aiutare le imprese sarde e non sarde a creare valore partendo dai valori.
Questo Fabrizio, come ci dicevamo prima, è una cosa molto interessante. Voi però siete anche, il tuo collega è un emigrante, diciamo, di ritorno, però voi appartenete, diciamo, a una fascia alta, scolarizzata, che fa dei lavori molto particolari. Quello che a me interessa, riguardo, che a noi ci deve interessare, è anche la situazione, credo, di quelli che non sono, appunto, che hanno altre situazioni lavorative, no? Per cui magari si studiano altre soluzioni, si devono trovare altre soluzioni, perché non tutti, capisci, hanno avuto accesso al master and back o cose del genere, ma hanno magari un grado di scolarità più bassa, magari sono anche meno creativi, ecco. E questo, in questo senso, c'era quella famosa iniziativa del comune di Elmas, per cui forse abbiamo adesso in linea il sindaco Walter Piscedda, che ce la può spiegare meglio. Sindaco, lei ci sente?
Assolutamente sì, e buonasera a tutti.
Buonasera. Sindaco Piscedda, grazie di essere qua con noi. Noi entriamo subito nel vivo di questa iniziativa che voi avete varato a settembre, se non sbaglio. Se sbaglio, lei mi corregga, che si chiama Adesso Parto, e che ha visto lo stanziamento di una cifra decisamente esorbitante, naturalmente sono ironica, 12.000 euro. Per dare una mano ai suoi concittadini che volessero emigrare, è corretto?
Sì, diciamo di sì.
Ma sostanzialmente è successo, insomma, è scoppiata la bagarre, perché in molti, lei è finito anche sul Guardian, cioè siamo balzati agli onori delle cronache anche internazionali, perché insomma l'hanno accusata, devo dire, secondo me in maniera molto strumentale, le hanno fatto molto la morale, l'hanno accusata di non trovare altre soluzioni alla disoccupazione, innanzitutto come se le soluzioni ce le avesse lei, e in seconda battuta come se la soluzione alla disoccupazione in Sardegna fosse quella di rimanere ad ogni costo. Però insomma,
guardi, se posso aggiungere,
certo.
Abbiamo ricevuto la visita della televisione danese, poi abbiamo fatto un collegamento con la televisione russa e con quella cinese, nel senso che se solo avessi ipotizzato una roba del genere, ma l'avrei fatto molto prima. Abbiamo avuto una cassa di risonanza per la nostra comunità impressionante. Ovviamente anch'io sto scherzando.
Ma ce lo spieghi un po' in cosa consiste questo Adesso Parto?
Guardi, mi faccio partire da più lontano, nel senso che molti pensano che abbiamo studiato su questa misura chissà quanto tempo, e invece non è affatto così, è nata semplicemente da dei fatti concreti, nel senso che da qualche mese a questa parte stavano regolarmente venendo dei ragazzi che non so se casualmente o meno, però ci chiedevano tutti la stessa cosa, ci dicevano: noi vogliamo andare fuori, vogliamo andare a lavorare fuori, ma non abbiamo le risorse per farlo.
Sindaco, quindi, la interrompo, mi scusi, per chiederle che età avevano questi ragazzi, perché è importante capire un po'.
Sì, la maggior parte tra i 20 e i 30, okay. Sono pochissimi quelli che superavano i 30.
Ok.
E come le dicevo, di fronte a questa, te lo chiedono una volta, te lo chiedono due volte, cominciano a essere 4-5, allora ti poni il problema. E quindi dici: se questa è un'esigenza sentita, le risposte possono essere no, non ti aiuto, oppure sì, ti aiuto. E da sindaco non l'ho mai fatto in 8 anni dire ai miei concittadini non ti aiuto. Quindi non è che ci siamo sforzati più di tanto e abbiamo inventato qualcosa di nuovo. Dal mio punto di vista abbiamo semplicemente risposto a un'istanza che ci veniva da questi ragazzi. Poi il giudizio di merito, va bene farlo su di me, ma non sono io che beneficio di questa misura, sono questi ragazzi. Per cui di fronte alle critiche, io ho fatto semplicemente questo ragionamento: le critiche fanno parte dell'essere sindaco, però quando un sindaco risponde a un'istanza corretta, positiva, che viene dai suoi cittadini, c'è pazienza per le critiche.
No, ma certo, questo sicuramente. Infatti io le ho trovate un po', diciamo, un po' strumentali, soprattutto a fronte anche dell'entità dell'investimento che voi avete fatto, nel senso che era qualcosa che doveva bastare, a quanto ho capito, proprio per il primo aiuto. Io non
posso?
Com'è?
No, volevo dirle che addirittura soldi ce ne avanzano, e spiego il perché.
Ah, ecco.
Quando questi ragazzi sono venuti a parlarmi, insomma, mi sono posto il problema e l'ho condiviso con i colleghi. Abbiamo detto: dare soldi così non si può fare. Quindi abbiamo ipotizzato che questi ragazzi facessero un periodo di accompagnamento con il nostro ufficio Informa Giovani. Quindi non sono tutti quelli che hanno chiesto, che sono stati ammessi a beneficiare dell'iniziativa, ma solo quelli che l'ufficio Informa Giovani, quindi persone addette al mestiere, hanno ritenuto meritevoli. Dopodiché l'intervento consisteva in tre misure, perché mi dicevano che il problema erano i soldi per partire e i soldi per stare lì il primo periodo, e che la difficoltà maggiore era la lingua. Allora io ho detto: va bene, facciamo così, decidiamo di intervenire, ma prima gli risolviamo il problema della lingua, quindi gli facciamo fare un corso intensivo di inglese. Dopodiché, se sono in grado di andare lì e di parlare la lingua, allora non hanno i soldi per il biglietto, benissimo, ti paghiamo il biglietto. Non hai i soldi per stare lì in piedi le prime due settimane, ti diamo quei soldi.
Ma sindaco, io le chiedo questo, io non so che grado di scolarità avessero questi ragazzi, che competenze, che professionalità presentassero, eccetera. Io le chiedo, chiaramente la domanda gliela avranno fatta in molti, non c'era proprio un'altra possibilità di aiutare questi ragazzi?
Ma sì, ma guardi, bisognerebbe fare una storia, e non abbiamo il tempo per farlo ovviamente via radio. Purtroppo. Però consideri che questa è l'ultima delle misure che noi abbiamo posto in essere. Proprio qualche mese fa ne abbiamo attivato un'altra, che abbiamo chiamato tirocini formativi, per cui abbiamo deciso di sostenere 30 ragazzi pagando noi, inserendoli in imprese produttive. Quindi 500 euro al mese per 6 mesi, affinché potessero imparare un mestiere. 30 posti, quindi abbiamo investito una certa cifra. Le domande, sa quante sono state?
Quante?
130.
Non mi stupisce.
130. E sa cosa abbiamo fatto noi?
Cosa
abbiamo
avete
preso? 400.000 euro e li abbiamo pagati tutti.
Bene,
tutti quelli che hanno chiesto, li abbiamo inseriti tutti. Quindi questa dei 12.000 è una misura estrema, che va fuori dalla nostra competenza, non dalla nostra competenza, dalla nostra disponibilità. Non è una misura attiva del lavoro, come si suol dire, è un ruolo passivo che abbiamo assunto.
Lo so, sindaco, ma anche come anche lei sa, anche per il via del suo lavoro, fa sempre più notizia, l'uomo che morde il cane, insomma, è sempre una questione di prospettiva.
Ma infatti il problema sarebbe da ribaltare su questi ragazzi, che non è che sono tutti cretini, non è che non sanno che ci sono altre misure, le avranno tentate tutte. Cioè,
esatto.
Nel momento in cui uno viene e ti dice: io ho scelto di partire, io non è che sono il loro genitore o sono il loro pedagogo, chissà cosa, o il loro consulente del lavoro, io gli posso dire: ma hai fatto la richiesta di tirocini? Sì, no. Hai fatto questo, hai fatto quell'altro. Ma quando uno ti dice: ho scelto di partire.
No, certo, infatti è una questione, è proprio una questione di non di essere più laici su queste questioni.
Esatto.
Che riguardano la ricerca del lavoro, dell'occupazione, e di essere più, anche io dico sempre, di fare più realpolitik che morale, che fare
ma
la
sì,
morale.
Ma poi guardi, purtroppo quello dei moralisti è un mestiere che noi sindaci non ci possiamo permettere.
Cioè, neanche noi giornalisti dovremmo,
esatto,
permettercelo.
Cioè, quando io metto mano al bilancio del comune, sto sostanzialmente mettendo mano ai soldi che quegli stessi cittadini mi hanno già pagato, cioè sono soldi pubblici, non sono soldi miei. Per cui se un cittadino lamenta, che so, la mancanza di una piantumatura, la mancanza di una piazza, io intervengo con i soldi pubblici, se capisco che c'è quel problema e che va risolto. Quindi se un cittadino mi dice: io voglio fare questa esperienza fuori, ma perché non farla? Purtroppo la maggior parte di questi erano fuori dal Master and Back, cioè molti mi hanno detto: ma c'è il Master and Back, vabbè, fallo tu, non tutti mica sono laureati.
No, certo, appunto, questa è un'altra delle sfumature dell'approccio laico che noi dovremmo avere quando si parla di occupazione. Sindaco, noi la dobbiamo salutare perché siamo in chiusura, la ringrazio moltissimo per la sua partecipazione e la
grazie
ringrazio,
a
presto, arrivederci, grazie.
Grazie, arrivederci.
Bene, Fabrizio.
Benissimo.
È interessante.
Sì, molto interessante. Comunque è una politica locale che risponde a un bisogno locale e ha fatto bene il sindaco a farsene carico. E quello che vorrei aggiungere è questo: non possiamo più affrontare un problema così complesso come quello dell'emigrazione solo a livello locale. Va affrontato a livello regionale, con delle politiche serie che mettano a frutto anche questi tentativi. Quello che dovremmo arrivare a fare è far sì che i giovani e meno giovani possono lasciare la Sardegna, andare fuori per formarsi, creare anche nuove opportunità e esperienze, questo è positivissimo. Quello che dovremmo rimuovere sono tutti quegli ostacoli che oggi rendono quasi necessario andare via.
Su questo Fabrizio potremmo, come dire, aprire un mondo, cioè non... È una cosa, appunto, come dicevi tu, molto complessa e molto articolata, che va vista sicuramente con una visione d'insieme. Noi siamo in chiusura, io ti ringrazio tantissimo per la partecipazione al programma.
Grazie a voi, è stato un grande piacere.
Di stasera, ringrazio naturalmente, abbiamo già ringraziato anche i nostri ospiti, ringrazio Davide Cabras in regia, vi saluto, ci vediamo, ci sentiamo, anzi mercoledì prossimo per la versione di Madri.